Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccheri e Stefano Impalomeni.
Ciao di nuovo a tutti, ciao Marco, buon pomeriggio.
Ciao Stefano di nuovo. Allora, prosegue questo viaggio nel pomeriggio di TMV Radio anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Vado a dare subito il buon pomeriggio a chi starà con noi. E allora do il buon pomeriggio ad Antonio Di Gennaro. Ciao DJ, ben trovato.
Ciao DJ.
Ciao Marco, ciao Stefano, buonasera a tutti.
Buon pomeriggio anche a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
Ciao Massimo. Marco, Stefano, un saluto a DJ.
E poi buon pomeriggio dalla redazione di Netweek a Federico Bertone. Ciao Federico, ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Allora, io vorrei partire un attimo perché, allora ve lo dico.
Ti saluta Brambilla Federico, visto che no, si era divertito perché aveva capito
il mood. Allora,
tra l'altro la migliore Juventus vista nel post,
dai, e tu porti
avanti
questa cosa,
ma hanno preso in giro Federico, ma vabbè. è la più bella
Juventus senza, delle distacco. Ultime 3-4 partite.
Avevi ragione tu,
Federico,
va bene.
Ma tu ridi. Oh, l'hai vista la Juve?
Lo sai che ti ho citato? Mi hanno chiamato.
Quella di Brambilla è nettamente stata la più convincente.
Devo cominciare a dare ragione a Stefano Impallomeni. Ho detto,
l'effetto Brambilla è durato soltanto una.
Va bene, allora, facciamo. Vi chiedo di essere un po' veloci perché voglio affrontare almeno tre argomenti in questo blocco con voi. Allora, il primo, approfitto della presenza di Antonio. Antonio, tu hai commentato il Milan questo fine settimana,
è anche
giusto?
È anche bene.
No, assolutamente. Però ti voglio chiedere subito la tua impressione, perché io ho detto in apertura che per me è stata un po' la delusione della giornata. Perché insomma, doppio vantaggio, ti fai raggiungere un secondo tempo che non, insomma, bruttino, e poi soprattutto sono 7 punti persi con le squadre che che comincia
lo stesso,
a essere.
Lo stesso Max era non preoccupato, ma era dispiaciuto, perché sono queste le partite che poi ti devono sulla carta facili. Però se non le interpreti bene fino alla fine puoi andare incontro a questi risultati. Poi è ovvio che negli ultimi 10 minuti ha avuto 2 clamorose palle gol, che sì, lì c'è stato un errore, diciamo, tecnico sia di Pulisic che di Saelemaekers, che era stato il migliore del Milan. E quindi però c'è queste disattenzioni difensive, questo atteggiamento, questo blocco mentale, non so come chiamarlo. Per esempio il primo gol a fine del primo tempo, lì è Stupignan, può buttare anche la palla in tribuna, ora non si butta più, bisogna sempre giocarla, è ovvio, si parla sempre a posteriori, però è lì il Parma si è sicuramente dato, ha avuto più energia, più forza, e ha avuto per 20 minuti il pallino in mano e ha pareggiato meritatamente, quindi poteva anche vincere al Milan, però questi sono i punti che poi alla fine possono
incidere,
dare un segnale, perché
sì,
7 punti, il Milan avrebbe avuto 29, metti anche 5, 27, togliamone 2, 27 punti, tu sei a più 3, diciamo, rispetto ad ora, e quindi sono situazioni che possono pesare alla fine, anche se Allegri e tutto, diciamo così, la società vogliono entrare tra i primi 4, però quest'anno secondo me lui può anche giocarsi lo scudetto, lui nel senso la squadra, però questi errori devono essere sicuramente messi da parte, perché se no è un problema, anche perché con Napoli in crisi, la Juventus è ancora,
esatto, bravo, no, ma poi permettimi di dire, era un turno favorevole al Milan,
assolutamente
era un turno favorevole,
quello che la Roma non ha. La Roma ha un aspetto fisico, mentale e proprio di squadra vera, e lì ovviamente bisogna solo dare un gran merito a Gasperini,
certo,
sta rivalutando, rigenerando i giocatori. Ieri Pellegrini ha fatto tutto, cioè è ritornato.
Può credere allo scudetto, Antonio?
Non lo so, ci sognano i giocatori. Beh, Stefano poi insomma lo sa benissimo, insomma sta benissimo l'ambiente, anche voi che state lì, adesso come adesso no, c'è anche il doppio impegno, però viene preso sempre con grande attenzione, quello che voleva, che ha detto all'inizio Ranieri quando ha preso Gasperini, cioè la Roma deve giocare sempre ai livelli importanti.
Aspetta,
con la stessa forza, e questo per adesso sta andando perché non c'ha attaccanti, e dobbiamo dirlo, e quindi cioè, questo il Milan deve prendere
d'esempio,
diciamo, è l'esempio, secondo me sì.
Aspetta,
livello difensivo
la Roma è impenetrabile.
Ma ragazzi, sai cosa vuol dire?
La Roma è impenetrabile proprio. Allora, aspetta, rimaniamo un attimo sul Milan. Poi...
Il più forte portiere adesso è lui.
Non ci sono dubbi. Allora, aspetta, poi ci ritorniamo. Voglio sentire Federico Bertone sul Milan. Rimaniamo un attimo sul Milan a completare il giro, vai.
Sì, ma no, io non me lo aspettavo assolutamente che il Milan buttasse via due punti così, va in vantaggio 2-0 a Parma, oltretutto contro una squadra che, parliamoci chiaro,
ma non segna nemmeno se sposta nella porta.
Bravo, quello che volevo dire, c'è una squadra che non segna, non è una squadra offensiva brillante. 2-0, 2-2 sono due punti veramente buttati e secondo me è il vero passo falso fin qui della stagione del Milan, perché con la Cremonese io non la conto più di tanto, lì ancora c'era il mercato aperto, non era ancora il Milan completo. Col Pisa, sai, può anche succedere di sbagliare una partita, però qui hai reiterato, questa è una recidiva e quindi è un qualcosa di grave. Però non sono d'accordo con te, Marco, quando dici che è la delusione del weekend, perché secondo me, poi ne parleremo, ma la delusione del weekend è il Napoli, per la prestazione, non per il
certo.
risultato, ma per la prestazione.
Sì, sì, però a me delusione intendo perché aveva un'occasione importante considerando la giornata e poi come si era messa la partita. Io la ritengo una delusione, personalmente. Ma
Marco, ma
io la consideravo vincente il Milan. No, poi dal Napoli ci andiamo.
Sembra una resa anche dalle dichiarazioni.
Ci andiamo subito. Aspetta, fammi sentire anche Orlando.
Massimo. Guarda, ovviamente non mi posso paragonare al maestro, ma l'ho commentata anch'io e ti devo dire ti sono rimasto malissimo per il Milan, perché va in vantaggio senza faticare 2-0, loro sono assolutamente il nulla, perché tra assenze, tra la pochezza in fase offensiva, ti devo dire una cosa però, Allegri secondo me qui manca un po' di attenzione nell'andare a chiudere la partita, Milan non deve stare lì a aspettare, perché in questo calcio il gol lo puoi sempre prendere e riapri la partita. Dunque, primo errore è stato quello. Il secondo, ma scusa, Bartezaghi, che aveva giocato male in questo periodo, non lo so, devi far giocare Stupinan, guarda che è un problema per il Milan. Terzo, il Milan in fase difensiva è ritornato quello dell'anno scorso. Troppi errori, troppe disattenzioni.
Due gol a partita ha preso con Pisa, Cremonese e l'altra sera.
La devi chiudere, non devi giocare. È vero che ha fatto un grande gol a Bernabé, però sinceramente c'è una squadra come il Milan che gioca una volta alla settimana, la partita la doveva chiudere, ammazzare. Il Parma non aveva le forze.
C'è un problema difensivo a livello proprio di difendere in aria. Tu guarda il cross che fa in questo caso. Guardano la palla. L'uomo arriva da dietro del Prato, nessuno lo prende. Ormai è una
quattro volte. Dice quattro volte del Prato.
Ma in tutte le domeniche ci sono questi errori a livello difensivo. Ieri ne parlavo, ho fatto il viaggio con Javier Zanetti in treno, grandissimo giocatore, e ha detto le stesse cose, che non si marca più.
No,
soprattutto in area di rigore.
Hai capito? È così. No, è così. Dice assolutamente. Non ci sono dubbi su quello che stai dicendo. Però qui mi riporto un attimo, così cambiamo un attimo. Allora, sul Milan abbiamo detto
Due errori tra Pulisic e Salemai, che lui deve chiudere la partita, lui deve far gol, ragazzi.
Tutto quello che
ti è detto, Massimo. Poi c'hai anche l'opportunità di vincerla, e lui deve essere cattivo.
Io non vorrei però per aggiungere per concludere questo capitolo del Milan,
ci mancherebbe.
Ne abbiamo parlato prima, ho detto la mia, però aggiungo un altro pensiero. Secondo me un po' di presunzione c'è stata, mi spiego meglio, cioè nel senso che è uscita fuori dal confronto lo scontro diretto vinto con la Roma, aveva tante assenze, secondo tempo ha dominato per almeno 10-15 minuti la Roma, ha creato una serie incredibile di occasioni, è andata a Parma 2-0, si è messa lì, tanto la portiamo a casa, quindi ha ragione Allegri, ci è mancata la lotta. Quindi quello che dice giustamente Antonio, io ho contato prima del gol, voi l'avete commentata Massimo, Antonio, da rimessa laterale, due rimesse laterali, poteva prendere gol alla terza, la manda
Parma,
sul
fondo,
mette la palla in mezzo, ma scusami, ma tre, ma che devi aspettare contro il Parma, che cosa devi aspettare, che devi fare un esame, devi sostenere un esame? È pazzesco, cioè il Milan si è suicidato, non ci sono meriti del Parma, ha fatto tutto il Milan, quindi da questa partita
anche perché
deve analizzarla bene e uscire, però secondo me un pizzico di
presunzione
ce l'ha avuto. Sì, perché è venuto fuori dalla vittoria con la Roma, vado a Parma 2-0, mi siedo. E poi le partite si impiccano. Poi ha detto bene Stupinan, fa una stupinata sul 2-0, ma non puoi far rientrare il Parma in quel modo, no? Cioè, e accenderlo.
Anche perché Stefano, il Parma non ha giocato chiuso come si poteva aspettare,
sì,
no?
Sì,
tutti
sì,
bloccati,
sì.
Ti ha dato campo.
Va bene, quindi questo, Federico, chiudo con te una cosa. Questi 7 punti, sì, persi, pensi che possano pesare poi su una corsa sia allo scudetto? Ma io mi sono permesso di dire, attenzione, non solo corsa scudetto, ma 7 punti così buttati possono pesare pure in un campionato così, anche nel quarto posto.
Ma sicuro che possono pesare. Hai detto bene, in questo momento la forbice tra lottare per lo scudetto e arrivare quinti è molto molto sottile, quindi... Non è difficile oggi capire ancora la vera consistenza del Milan. Teoricamente, con un solo impegno alla settimana e una rosa comunque di valore, è una squadra che dovrebbe andare in Champions senza problemi e dovrebbe anche lottare per lo scudetto. Però poi ci sono queste battute d'arresto che ti fanno rivedere un po' i fantasmi dell'anno scorso. Ecco, non del tutto, ma insomma in qualche modo ritorni a pensare lì. Quindi c'è ancora da lavorare. Io sono anche d'accordo con quello che sentivo dire da Massimo Orlando. C'è anche un discorso di atteggiamento. Cioè tu vai sul 2-0, ma poi non si capisce se gestisci la partita o se cerchi il terzo gol magari in contropiede. In realtà è un ibrido. È quella cosa che a volte succede alle squadre di Allegri, che si siedono dopo aver segnato, però poi non è che puoi pensare di giocare così per 50-60 minuti, perché poi basta un episodio e le partite si riaprono.
Bene, lascio un attimo il Milan, voglio fare un giro veloce anche sulla Roma, che ha citato Di Gennaro, perché noi prima abbiamo fatto vedere una scheda e siccome parlavate della difesa, la Roma c'ha una difesa impenetrabile, soltanto 5 gol incassati. Noi abbiamo messo una grafica con tanti numeri, tra cui le 6 vittorie di misura sono importanti, 6 clean sheet totali, insomma una squadra che è solida, ha ereditato la solidità da Ranieri e sta portando poi piano piano Gasperini i suoi concetti, che secondo me si vedono. Qualcuno dice no, non è vero, invece secondo me si vedono in campo, basta vedere le partite un po' attentamente, no? Ma Stefano, si vedono dei movimenti, l'aggressione alta. Sì. Rudi Völler, su tutto il mercato web, riportano le sue parole, dice: Roma quest'anno tutto è possibile. Chiedo se questa squadra, la domanda è secca e quindi rispondetemi al volo, può puntare secondo voi al titolo in questo momento? Io prima con Stefano ho detto, Stefano, per me l'Inter è la più forte, la Roma oggi è la più credibile. Che dite? Federico.
Credibile, sì.
Ah, vai già, vai Antonio. Credibile?
No, credibile sì, perché Gasperini ha dato un'idea, un'anima, poi che la tira fuori. Fisicamente stanno benissimo, hanno giocato giovedì, hanno vinto 2-0, hanno subito gol. E poi vai a vedere anche la capacità di, e lui l'aveva detto, no? Mi ricordo anche dopo Firenze, e devo alzare il livello anche degli altri giocatori per la finalizzazione.
E lo sta facendo.
Perché non c'ha attaccanti. Ieri anche Selic, ma
Selic sta facendo una roba, sì.
Hai capito?
È un altro giocatore rispetto a quello che abbiamo
conosciuto. Può giocare anche centrodestra, una difesa a tre, sta facendo tutto. C'è questa capacità di Gasperini di creare giocatori universali, nel senso che ieri, dicevo prima, di Pellegrini ha fatto tutto,
sì.
Ma con una volontà, con una cattiveria, cosa che non aveva, l'atteggiamento. Prima si diceva dell'atteggiamento del Milan, la Roma c'è un atteggiamento di una fame incredibile. E lì chiudo, tu dicevi prima di Ranieri l'ha scelto lui Gasperini,
certo.
Cioè ha continuato quello che Ranieri aveva fatto in maniera magistrale.
Orlando,
ma che ti devo dire, c'è un fenomeno in panchina, dai, c'è poco da dire, c'è un fenomeno vero che Selic, io me lo ricordo con Mourinho, era un giocatore inguardabile, era un giocatore fischiato, era un giocatore che è lento, che aveva un sacco di problemi, ora è protagonista in ogni domenica, cioè qui l'allenatore ha trasformato tutto, è vero, Ranieri ha fatto un capolavoro, però aveva un atteggiamento molto più basso, molto più difensivo, e adesso invece è arrivato il maestro che ha portato pressing, qualità, giocate. E io non so se la Roma potrà, ma se la società gli farà qualche regalo importante a gennaio, si trovano ancora lì, attenzione alla Roma.
Chiudo con Bertone e poi faccio la chiosa con Stefano, vai.
No, sono d'accordo, allenatore fortissimo che ti porta 10, 12, 15 punti in più a campionato, però io non credo che si possa vincere lo scudetto senza attaccanti, non si può. Quindi a gennaio bisogna dare una mano a Gasperini, perché se lo merita, perché il percorso è quello giusto. Credo che a gennaio bisognerà fare qualcosa, magari anticipare un investimento che avresti fatto in estate, magari poi in estate venderanno qualcuno per rientrare, non lo so, però se la classifica resta questa è un'opportunità da non sprecare. Gasperini ha bisogno, il suo gioco è veramente dipendente dagli attaccanti, anche a Bergamo era così, lui lo diceva sempre, sono i cambi sia in panchina che i titolari che ti fanno vincere le partite. In questo momento si sta inventando qualsiasi cosa pur di sopperire. Cioè, ragazzi, ieri Baldanzi falso 9.
È vero.
Questo per dire quanto sta raschiando il barile Gasperini.
Assolutamente, Stefano, chiudi tu.
Allora, non ti dico le modalità perché non sono specialista nel mercato, però ti individuo tre nomi.
Vai.
Il sogno continua, come si dice a Roma, no, Antonio conosce benissimo. Vai. Anche la piazza, la capitale, anche sponda romanista. Tre nomi sono Solé, Lukman e Zirkzee, e la Roma sarà gioca fino in fondo per il titolo.
Sono d'accordo.
Quindi questi sono i
sono tre
nomi.
Giocatori gasperiniani. Zirkzee si può prendere in prestito. Lukman, come ha detto Federico, non mi sembra fantascienza, perché poi magari se c'è di doppio che le cose. Solé, quello dell'Udinese,
sì.
È il classico giocatore che può fare anche due, tre cavolate a partita. Ecco,
sì.
Mi stava partendo. Però è un giocatore proprio di grande persona. Hai visto come viene avanti con questo tipo che sembra supponenza, però anche sicurezza. Ed è il classico calciatore che manca nello scacchiere, in questa difesa eccezionale. Io ci aggiungerei questo. Poi Lukman per accendere. Zirkzee, che si deve rilanciare e che su palla diretta gli dai la palla 8 volte su 10 la tiene, non la spreca, crea uno sfogo incredibile al gioco offensivo e io me lo prenderei di corsa.
Bene,
insomma, visto che
i tre nomi di Stefano,
sì,
i tre nomi
Solé
di Stefano.
E Lukman.
Bene, Marco,
vai che poi vado.
No,
perché di Gasperi si dice sempre, no? Squadra fisica, aggressività, intensità, ma lui piace giocatori tecnici,
Bravo. Come no? Ma che scherzi, ha sempre avuto giocatori
non
tecnici.
So che cosa ne pensi tu, Antonio, Massimo,
ma c'è una squadra all'Atalanta,
ma secondo me Zirkzee sarebbe perfetto.
Io me lo ricordo a Genova quando lavoravo con altri emittenti, io vedevo loro andare a vedere Gasperini, a commentare Gasperini, ma vi ricordate Biava fa quello che i terzini della difesa 3 andava in area di rigore, Biava accompagnava,
sì, me lo ricordo, hai ragione, bella sottolineatura, sì. Fa poi crescere, no, assolutamente. Allora, intanto vi faccio anche un giro su Conte, perché arrivano un sacco di messaggi, ragazzi. Qualcuno dice addirittura: per favore Marco, prendetelo voi questo allenatore, non lo vogliamo, siamo stanchi che venga sempre difeso da tutti, sono 2 anni che giochiamo peggio del Napoli di Reia, non difendetelo perché la rosa non è male, ma se vai a Bologna a difenderti cosa ti aspetti? Basta anche con il mercato, lo ha fatto tutto lui, perché non lo dite, lo difendete sempre? Siamo stanchi, basta. Diego, sfogo di un nostro ascoltatore. Attenzione, vi faccio sentire un altro estratto di Conte e poi lascio a voi un commento prima di chiudere, vai.
Parlerò anche con il club di questo aspetto, ma già lo sapeva cosa stavo percependo, cosa meno, ripeto, dopo comunque 3 mesi e mezzo, 4 mesi ancora non ripeto, facciamo il compitino, comunque non c'è ancora quella alchimia, quella positività, quella voglia di combattere tutti insieme, di andare oltre l'ostacolo, di metterci il cuore che c'era l'anno scorso. Questo mi dispiace, perché queste sono cose che non lo so se riusciremo a cambiarle o meno, ecco, quindi questo è. Perché sai, quando si parla di campo, tecnica, tattica, è un discorso. Poi quando vedi altre cose, mi dispiace, perché ripeto, tutti quanti noi, significa che io non sto facendo un buon lavoro. Non sto facendo un buon lavoro, perché significa non quest'anno non sono entrato nei cuori e nelle teste dei calciatori. E quindi è giusto che anche il club lo sappia, ma già lo sa. E comunque qualche cosa bisogna farla, perché ripeto, non c'è da accompagnare un morto,
Non c'è da accompagnare un morto,
questo
ci siamo fermati qui. Questo è pesante. Dice, mi date un vostro pensiero, che come l'ha interpretato?
No, sai, lo apprezzo, lo stimo, l'ho conosciuto qui a Bari, ha fatto sempre grandi lavori. Però questa dichiarazione, la comunicazione, bisogna stare un po' attenti.
Esatto.
Poi anche io non faccio i trapianti al cuore. Insomma, ha detto delle robe abbastanza pesanti.
Sì, poi mi sono fermato qui perché secondo me bisogna avere un po' di rispetto.
Quindi mi sembra più una resa, anche come se lui avesse mollato. E questo c'è, ora il club, come ha detto lui, parlerò col club, il club deve decidere. cioè la situazione è ancora il Napoli a due punti dalla
vetta. Sta a due punti dalla vetta, ragazzi.
Appunto,
ma poi diciamo, di una cosa di del certo genere dopo la partita che perdi col Bologna.
Cinque sconfitte sono tante. Bologna è la squadra che gioca il miglior calcio adesso insieme all'Inter, quindi non è che pur cambiando sei giocatori, attenzione, in Coppa poi ha cambiato sei giocatori, Italiano era in ospedale, insomma, per dire, ormai una forza incredibile lì, ma il Napoli sinceramente sì, Lukaku non ce n'è uno uguale, perché Luca non può essere neanche, diciamo, il piede destro di Lukaku che non ce l'ha, che posso dire, De Bruyne dicevano che era un problema, averne un problema come De Bruyne,
no, però mi interessa, cioè, sapere, dice, tu dici mi sembra una resa,
sono arrivati anche un po', la fascia destra Politano e De Lorenzo non ce la fanno più, devono avere ovviamente dei cambi,
hanno speso tanto, sì, sì. Mi sembra una resa, Orlando.
Ma sì, mi sembra una resa, sinceramente sta esagerando nell'ultimo periodo Antonio, perché tra mercato, quando parla di mercato, tra quello che ha detto ieri, insomma, voglio dire, se non volevi restare dovevi dirlo, perché la sensazione è veramente che voglia mollare, dicendo queste cose faccia di tutto, ma siamo all'undicesima giornata, sei a due punti dall'Inter, è il momento difficile, chiaramente fisico, mancano alcuni giocatori, ma voglio dire, all'undicesima giornata uscire con queste parole, secondo me non dai una sterzata, ma dai una bastonata un po' a tutto l'ambiente, dal presidente ai giocatori. Qui per la prima volta mi sento di dire che Antonio Conte è andato un po' oltre.
Con queste parole. Bertone.
Sì, il tema qui secondo me non è se Conte abbia ragione oppure no, perché secondo me nel contenuto ha ragione. È evidente che questa squadra quest'anno non sta girando, e mi dicono che anche negli allenamenti ci siano dei giocatori, prima sono stati citati Di Lorenzo, Politano, sono giocatori che già in settimana lui sta vedendo male, perché probabilmente c'è un po' di pancia piena, c'è magari, non lo so, qualche cosa di diverso.
Oppure sono arrivati al limite della sopportazione.
Oppure sono arrivati al limite, però il tema è se queste cose si devono dire in pubblico oppure si dicono nello spogliatoio. Qui abbiamo in questo momento due grandi ex giocatori che ci hanno appena detto che queste cose in pubblico non si dicono, perché vai a creare una situazione di rottura. E farlo a novembre
la rottura ce l'ha fatta anche a noi un pochettino,
il mercato l'ha fatto lui, però,
Il mercato l'ha fatto
mercato
lui,
l'ha
dice
fatto
di...
lui 150 milioni mi sembra, ci sono... anche se poi hanno venduto Osimhen e Kvara,
Stefano, però... qual è la cosa che ti infastidisce di più, no, ti chiedo, perché... in questo momento c'è qualcosa che non comprendi, no?
Perché io per sono esempio un ascoltatore dice Massimo Antonio non mi sono piaciuto, l'ho detto anche prima, cioè, questa dichiarazione mi sarei risparmiata, avrei fatto un altro tipo di analisi, ma capisco che per uno come lui che quando non vince, secondo me, non dorme e sbrocca.
Sì.
Può andare fuori, no?
Fuori.
Ci sta e non ci sta, secondo me non ci sta in questo momento. E questo sfogo mi ricorda molto quello del Tottenham. Esatto. Allora parlò di egoismi. Perché in queste dichiarazioni ci siamo dimenticati. Non sono state inserite, anche perché è stato lunghissimo. Ha detto: ognuno pensa al proprio orticello. E l'aveva detto anche al Tottenham, sono questi egoismi, ognuno pensa al torticello, così non andiamo da nessuna parte. Quindi mi sembra di capire che lui vede qualcosa di irrimediabile.
Irrimediabile, irrimediabile.
Però, insomma, dopo 11 giornate stai lì, non è che sei settimo in classifica, c'è ancora da sistemare la Champions League.
Però ne hai perse 5,
Esatto. E quindi come l'hai perse poi?
Sì.
Come l'hai perse? E come giochi?
E come giochi malissimo.
Malissimo. Ma quindi lui dice, io in questo momento... lui non è che si sofferma sull'aspetto tattico e tecnico, lui si sofferma sull'aspetto motivazionale, il cuore, parla di cadaveri, di trapianti del cuore, di orticelli, insomma va oltre, fa una disamina impietosa, quindi non lo so, che cosa si deve, ecco, poi si parla di questo incontro, che cosa si dovrebbero dire lui e il faraone De Laurentiis, cioè che cosa si dovrebbero dire, cioè mercato e chiudo, che si dovrebbero dire? Che fa? Ma mi dai una mano? Che incontro devono fare?
Ma la società che deve fare in questi casi?
Scusa. No, in questi casi io deve
se fossi presidente
la forza di dire
Antonio...
ma te la senti? No, non me la sento, allora ciao, facciamoci le mani, però credo che insomma
più,
adesso ci sia stato uno sfogo clamoroso, che però nasconde anche una verità. Quale? Cioè non nasconde neanche una verità, cioè che da una parte secondo me i giocatori, come ha detto Antonio, anche i giocatori vecchi siano logori.
Sono logori.
Non è che non spingono più perché
sono un po' di anni che stanno
lì. E i nuovi non sappiamo che cosa possono
dare.
Cioè, quindi a Marco è questa, lui dice "Ma allora che fai, un casino qua? Perché io non ce la faccio?".
Vi
ricordate Ranieri a Cagliari disse "Se il problema sono io me ne vado", che si doveva salvare, ve l'ho ricordato, credo 2 o 3 anni fa. Da lì si è rivisto un'altra
squadra.
Può darsi
che ci sia un elettroshock in questo senso, perché insomma Napoli è una buona squadra.
Mi vuoi prendere un messaggio al volo e ci chiudiamo? Dai, che dicono gli ascoltatori? Sono arrabbiati.
Buongiorno, sono Giovanni, sempre tifoso del Napoli. Mi sto seguendo come tutti i giorni. No, per quanto riguarda Conte, sono parole dure, pesanti, che già ha detto lo scorso anno dopo Verona-Napoli la prima giornata.
Ma non così, però.
E serve soprattutto per dare una forte scossa, perché nelle ultime partite in Napoli
una scossa,
è sembrato più che stanco, più che svogliato, ecco, non concentrati al 100%.
Conte si è già pentito, secondo Marco, della scelta fatta a giugno. Sogna la Juve, mamma mia, ma ha capito di aver giocato male l'ultima carta del suo mazzo. Adesso è tardi per nostra buona fortuna. Marco Juventino, ma no, basta, che sogna la Juve, non se ne può più. È sempre possibile che Conte c'ha solo questo nella vita, dai, non credo, no? Federico, sorridevi, mi sembra... Ogni volta è l'associazione Conte-Juve, è una roba proprio...
Hai ragione, però l'ho sentita dire anch'io in questi giorni che lui e Chiellini si sentono. Ma non lo so se si è pentito, a me dicono che anche questa cosa che lui ha fatto il mercato, sì, lui l'ha fatto, voi sapete che lui vuole la squadra per il ritiro, che è un'altra delle sue fissazioni, contestabilissima, perché nel mercato di oggi le migliori occasioni ci sono a fine agosto. Allora ci sono tanti club che aspettano l'ultima settimana, gli ultimi 10 giorni, e poi c'è chi come lui pretende di avere già a metà luglio i giocatori e allora va a finire che ti prendi Lucca a 37 milioni, che ti prendi Lang dal PSV e poi scopri che non ti piace, perché diciamolo chiaramente non gli piace, non lo fa giocare perché non gli piace, e dopo si lamenta del mercato, però questa è anche la linea milioni guida Lucca, che detta lui.
37 milioni Lucca, ci vuole il coraggio, dice Di Gennaro, sono d'accordo.
Però legando le dichiarazioni di Conte, adesso siamo in chiusura, però mi piacerebbe sentire anche il parere di Federico, Massimo, Antonio. Cioè, prima di Napoli entrare, lui aveva parlato, dove sta? Ma io, il Napoli sta lassù,
Sì.
Ti ricordi che
qualche
aveva caricato
fa. Qualche giorno
del giorno ieri sembra che il Napoli è ventesimo in classifica. Allora c'è qualcosa che non quadra.
Lo sai cos'è?
Esatto,
che quando uno non sa perdere un macello.
No, questo non lo so se sia questo il motivo.
Quando uno non
però sto legando le dichiarazioni, Antonio, Massimo.
Comunque.
Cioè,
è così.
Qualcosa
è così.
Non mi torna.
Sì.
Bisogna saper perdere, ti ricordi?
Con l'Eintracht un momento vai a Bologna sta volando e tu non sei nelle migliori condizioni e ci sta, poi ci sta. Hai 15 giorni di
questa
paura,
è pesante, Massimo, questa sconfitta qua e quindi resiste 15 giorni,
poi arriva l'Atalanta con Palladino
e poi dopo arriva Palladino, magari ti incarta la partita, capito? Guarda che adesso è un momentaccio,
bisogna
bravissimo, il calcio è anche questo, si vive anche di momenti negativi,
ma
no?
Poi,
poi anche il dire ma bisogna anche ricordarsi che dopo lo scudetto sono arrivati decimi, vabbè, ma è ormai andata, non è che
perché lo devi tirare fuori?
Lui è rivalutati, l'anno scorso ha fatto un mezzo miracolo, se non tutto, perché a Genova va via Kvara e non arriva nessuno, arriva Okafor, che insomma, vai, lasciamo stare, quindi ha fatto un lavoro straordinario.
Lo sai, penso
quest'anno...
una cosa, che forse è pure colpa nostra, dice,
sì,
perché l'abbiamo sempre troppo elogiato.
Cioè?
Questo allenatore ha fatto passare sempre come quello che... Qualche volta bisogna pure
lui ha inciso subito
Conte,
sempre
i
primi anni.
Adesso lasciamo perdere queste esternazioni, ma Conte è bravo, ha un valore.
Ha un valore.
Antonio Conte è bravo.
Che critica
poi
le prende.
Certo, ma ci mancherebbe altro, però non possiamo dire che non sa più allenare.
Va bene. Ho sforato, mi stanno facendo gestacci, mi devo fermare. Saluto Antonio Di Gennaro.
Ciao Antonio, alla prossima, un abbraccio.
Saluto anche Federico Bertone. Grazie Fede, a presto, buon lavoro, ciao, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Netweek, noi ci fermiamo, break, torniamo tra poco.